Rete 2.
E siamo alla seconda puntata del dossier di Alphaville, che questa settimana è dedicato al genere noir in concomitanza con il festival Tutti i colori del giallo di Massagno, giunto alla 21esima edizione, che prende avvio proprio domani al Lux. Diversi dei suoi ospiti, l'autrice e fumettista italiana Barbara Baraldi e lo scrittore francese blockbuster Michel Bussy saranno ospiti di Rete 2 nei prossimi giorni, proprio in questo spazio del dossier. Allora, vi ricordo che ieri abbiamo aperto con un'intervista di Enrico Bianda allo scrittore statunitense Chris Offutt, che rappresenta un po' il filone della letteratura noir che parla della periferia. E vi dicevo in apertura di Alphaville che nostro ospite oggi è il direttore artistico di Tutti i colori del giallo, che è Luca Crovi. Ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, fra i maggiori esperti in Italia di letteratura noir e gialla, lei vive e lavora a Milano, critico letterario e musicale, anche speaker radiofonico, insomma redattore alla Sergio Bonelli Editore, dove cura la serie del commissario Ricciardi, e a sua volta è scrittore e romanziere. Ricordiamo almeno La velocità della tartaruga, pubblicato da Rizzoli nel 2024. Allora, con lei oggi vogliamo compiere un percorso attraverso la lingua e le lingue del genere noir, e partiamo da Camilleri, così insomma uno certamente non a caso, uno dei giallisti più famosi e amati al mondo, di cui proprio questo 6 settembre ricorreranno tra l'altro i 100 anni dalla nascita. E fra gli eventi che marcheranno l'anniversario, l'uscita di una nuova biografia per Salani, proprio curata da lei, Luca Crovi. Allora, a metà strada fra mimetismo, invenzione, regionalismi siciliani e Gramlò, insomma la questione della lingua è centrale naturalmente anche nella scrittura di Camilleri fin dal suo esordio letterario, e lei insomma è molto qualificato per spiegarci il perché.
Allora, tenete presente che quando Camilleri decise di scrivere il suo primo romanzo, che si chiama Il corso delle cose, il problema fu che, avendo utilizzato la lingua siciliana, la maggior parte degli editori che lo lessero per primi non gli dettero la possibilità di pubblicarlo. L'idea di scrivere con questa lingua, che era una trasformazione del parlato siciliano, gli era venuta raccontando la storia a suo padre, e suo padre praticamente gli aveva detto che quella era una storia da raccontare con quelle espressioni, con quella lingua, e Camilleri aveva capito che usare il siciliano sarebbe stato importante per raccontare un mondo, per poter descrivere i personaggi, per raccontare anche certe situazioni. E se all'inizio ha fatto difficoltà a pubblicare le sue prime opere, da quando riesce a entrare con La strage dimenticata nel catalogo di Sellerio, la riconoscibilità con il siciliano lo porterà al grande successo. E utilizzare quella lingua per le inchieste noir del commissario Montalbano sarà fondamentale, anche perché sarà il primo narratore siciliano a portare l'idea, ma anche il modo di parlare della Sicilia in tutto il mondo. Curiosamente poi tutti gli altri paesi del mondo, scoprendo che tramite quest'uso della lingua si poteva differenziare di regione in regione i racconti, applicheranno proprio l'idea di Camilleri, non a caso in Francia, ma anche in Spagna, in Germania, persino in Svizzera da voi, i regionalismi sono diventati protagonisti dei romanzi polizieschi. Il primo a fare questo lavoro sulla lingua in Italia probabilmente era stato Carlo Emilio Gadda col Pasticciaccio brutto del Via Merulana, in cui applicava la lingua romana e in parte anche il marchigiano. Però attraverso la lingua non solo si trovano espressioni e modi di raccontare diversi, ma si possono caratterizzare i mondi in maniera speciale, e i lettori della letteratura noir si sono abituati ad avere queste differenziazioni, per cui se per esempio leggono Irvine Welsh o Ian Rankin, che sono scozzesi, amano quel loro modo di raccontare con la lingua scozzese, che non è la lingua inglese, britannica, quella classica, e gli idiomi che vengono usati permettono ai personaggi di essere riconoscibili, tanto che il noir scozzese si chiama tartan noir ed è un nome che gli ha dato James Ellroy, perché è il tessuto con il quale è fatta la gonna degli scozzesi, un tessuto che hanno solo loro e che non possono avere gli altri anglofoni.
Quindi molto chiaro, direi. E lei, passando più in generale alla storia del giallo italiano, lei proprio qualche anno fa pubblicava per Marsiglio il saggio dal titolo proprio Storia del giallo italiano, dove emergeva all'interno della produzione gialla e del noir una forte valenza sociale, anche territoriale, insomma, no? Capace di raccontare l'Italia città per città, anche attraverso proprio i regionalismi, i dialetti, sostrati linguistici. Allora, lei, Luca Crovi, dovesse tracciare una breve cartografia linguistico-letteraria, diciamo, no, del noir italiano, a partire dalla Sicilia di Camilleri fino a Giancarlo De Cataldo, per salire a Milano con Piero Colaprico. Quali sono gli autori che nominerebbe? Magari senza
allora,
dire. Ecco,
in realtà, se parto dall'inizio, vi metterei allora su Napoli Carolina, cioè su Napoli Matilde Serao, vi metterei sul Piemonte Carolina Invernizio, vi metterei sulla Lombardia Emilio De Marchi, e poi ovviamente su quel percorso ci potrei mettere Piero Colaprico tra i contemporanei, ma anche Gianandrea Cerone, io stesso che uso il milanese. Ma se vi devo portare poi in Toscana, vi direi di utilizzare la lingua toscana usata da Marco Vichi. Se vogliamo andare invece in una zona come quella di Bari, ci andremo con il linguaggio che usa la mia amica Gabriella Genisi, oppure a Napoli ci potremmo tornare con i racconti del commissario Ricciardi di Giancarlo De Cataldo. Tenete presente che poi Giancarlo De Cataldo ha utilizzato anche la lingua romana, per cui in una storia scritta da lui come Suburra è presente, ma anche in un serial TV come Suburra il dialetto romano e quindi la lingua romana è presente, come quando venne realizzato l'adattamento cinematografico e poi dopo quello televisivo di Gomorra di Saviano, il napoletano è diventato una lingua di scambio e di comprensione per il noir. Tenete presente che all'estero questi film spesso sono proiettati direttamente in napoletano o in romano, semplicemente con i sottotitoli. Camilleri, usando il siciliano, è stato il primo a usare una lingua per la quale ci si è preoccupato di trovare le traduzioni giuste e le interpretazioni giuste, che raccontano territori con il sapore proprio di quella lingua lì, perché solo con quella lingua possiamo comprenderli fino in fondo.
Mm-hmm. Quindi insomma una cartografia, prenderemo nota, insomma io...
No, è ampia, se vado poi sulla Francia, sì, vi faccio tutte le regioni di Francia. Tenete presente che per esempio Bussy, che sarà ospita a Tutti i colori del giallo, viene da Rouen, che è una zona della Francia che non parla il parigino, è diverso il francese di Rouen ed è molto simile il francese che lui usa a quello che usava il suo conterraneo Maurice Leblanc, il papà di Arsène Lupin.
Mm-hmm. Cioè, quindi veramente questa lista potrebbe continuare molto molto a lungo.
Sì, cioè, immaginatevi che a Marsiglia c'è l'argot della mala, quindi tutti gli scrittori marsigliesi parlano un misto tra francese, italiano, magrebino e qualcos'altro, c'è persino una sorta di gramelot, che è il linguaggio di strada che parlano solamente i criminali, perché i criminali in alcuni periodi hanno inventato dei linguaggi solo loro. Pensate che a Milano c'era il furbesco, con il quale si capivano solo tra di loro i criminali, senza farsi capire invece dai carabinieri, dalla polizia, per nascondere cose e per non dare i nomi di altre persone. Sì, era un gergo specifico.
E parliamo del rapporto fra la lingua della malavita, che alimenta la scrittura noir, no? Così come le storie di crimine organizzato attingono a questo genere letterario, non so, un prodotto come quello di Gomorra, non tanto il romanzo di Saviano ma l'omonimo film di Matteo Garrone, in che modo hanno poi ulteriormente influenzato secondo lei la scrittura noir?
L'hanno influenzata perché si fanno parlare i personaggi con il loro linguaggio reale. Delle volte utilizzando solo l'italiano i personaggi non sarebbero credibili, non possiamo far parlare in maniera aulica e con un italiano pieno di grammatica dei personaggi che la grammatica neanche la conoscono, ma tenete presente che è una regola che applicava già Manzoni, facendo parlare in maniera diversa i personaggi dei Promessi Sposi. Tanto i Promessi Sposi sono un classico del noir, eh? Immaginatevi un gangster che costringe una coppia a non sposarsi. E certo, è un classico del noir, nel senso che se ci pensate è una storia di ricatti. È una storia di ricatti,
Certo.
tratta la storia di un'assassina che viene murata, che è la monaca di Monza. C'è un prete che fra Cristoforo, che ha dismesso praticamente i panni di nobile perché ha ammazzato qualcuno ed è diventato un prete. Se non è un noir questo, tra l'altro il primo a dirla questa cosa, perché lo so che lei sta pensando, Malcrovi, cosa
No,
sta
no, no,
dicendo? Non sono
no,
stato
figuri,
io,
lei è grande
è stato un
esperto.
signore americano che si chiama Edgar Allan Poe, che è stato il primo recensore dei Promessi Spori negli Stati Uniti e che ne sottolineò da una parte l'aria noir, dall'altra il contenuto storico, per cui fece i paragoni con Walter Scott per la ricostruzione.
Ma
Però
certo
anche nei
ci sta.
Promessi Sposi la lingua è importante, cioè è un modo per raccontare in qualche modo, ma anche voi se pensate ai vostri cantoni, no? Ogni cantone può avere o la derivazione italiana o la derivazione francese o quella tedesca e ha un idioma diverso. Per esempio per me che vengo da Milano è curioso andare a Bellinzona perché a Bellinzona si parla quasi il milanese, cioè l'accento dei bellinzonesi è molto simile a quello che usava la mia bisnonna. Nonna che viveva a
Ma anche
Milano,
quello di
anche perché avevamo
Lugano, no?
contatti, anche
Meno?
quello
Guarda,
di
quello di
Lugano
Lugano.
sì, ma il lago è meno stretto rispetto a Bellinzona, cioè ci sarebbe uno scrittore vostro che è Fazioli che vi spiegherebbe
Avremo
perché il
ospite domani, il nostro
bellinzonese,
collega, sì?
ecco, è più milanese sostanzialmente, ma assomiglia molto anche a Brianzolo, per dire, al Comasco, insomma, sono lingue affini e certe parole, anche passando il confine, mantengono il loro stesso senso, altre invece diventano delle cose diverse, cioè se io le dicessi una parola milanese che è artichoc, allora se uno pensa al francese magari ci arriva, ma artichoc sono i
Sì,
carciofi.
les
Che tecnicamente non è così facile,
artichauts.
sì, perché se pensi al francese ci arrivi, se non pensi al francese ti sembra una cosa ostrogotta, sconosciuta.
È vero, è vero. E senta, un altro, insomma, un altro punto di riflessione che le chiediamo, e questo è che, dunque parlavamo del rapporto linguistico fra la lingua della strada, della malavita, la narrazione noir, no? E possiamo fare diversi esempi, ma allora come si può tradurre in modo efficace, come possiamo tradurre i romanzi noir in altre lingue? In questo, qual è la difficoltà dei traduttori, appunto, che poi cambiando lingua, cambiano cultura, nazione, insomma, diventa abbastanza complessa poi questo
Allora,
registro.
devono trovare
Questo
ogni
registro.
volta la lingua giusta. Vi faccio un esempio: Camilleri, quando l'hanno tradotto in Germania, per tradurre le storie di Montalbano, hanno utilizzato un linguaggio normale, quotidiano. Per tradurre invece le storie ambientate nell'Ottocento, sostanzialmente hanno usato quella lingua che era utilizzata dalle persone che lavoravano per le prefetture, i comuni, le poste nell'Ottocento, perché questa cosa funzionava di più. E ogni volta che Camilleri si è dovuto misurare con una traduzione estera, i suoi traduttori si sono messi in contatto con lui, cioè immaginatevelo tradotto in corso, tradotto in basco, tradotto in castigliano.
Infatti.
Ogni volta hanno scelto quella lingua più vicina al siciliano. Poi alcune parole non sono state tradotte, perché sono rimaste così, perché non c'era un modo per trovare il modo di dire, però quando si poteva l'idea era di andarci molto vicino e quindi trovare una soluzione linguistica che fosse interessante. Tenete presente che per esempio i traduttori dei dialetti, vi faccio l'esempio del dialetto milanese, non traducono la singola parola, traducono il concetto e il dialetto milanese nel dizionario ÖPI è fatto per modi di dire. Non per singola parola, perché alla base di ogni parola c'è la nascita di quella parola e perché la si è usata. E spesso sono nate da piccole storie che sono avvenute e che sono state poi raccontate oralmente. Ovviamente quelle legate alla mala sono legate anche a queste situazioni. Per esempio, la mala milanese la pistola la chiama il ferro, il carcere di San Vittore lo chiama il due, perché o il du perché è in piazza Filangieri. Fare una rapina in casa, cioè derubare una casa, è far carbona, che tecnicamente vorrebbe dire far carbone, no? Però vuol dire portarsi a casa il bottino. E
Bottino.
per dire anche la ligera, che era la mala milanese, si chiama ligera perché era da una parte leggera, vestiva dei vestiti per cui non eri acchiappabile dai poliziotti, dall'altra parte una delle traduzioni di leggera è povertà. E quindi persone che per poter sopravvivere dovevano comunque rubare. Quindi c'è sempre dietro una storia, dietro al linguaggio e alle parole. E questo utilizzato all'interno dei noir permette di fare dei viaggi in più quando si scrive una storia.
Sì, ecco, così con questo meccanismo certo ci risulta anche qui tutto più chiaro, Luca Crovi. E un'ultima domanda prima di salutarci. Dicevo che abbiamo inaugurato ieri questo dossier con un'intervista a Chris Offutt, scrittore insomma, sì, statunitense, no? Riconducibile a questo gruppo di autori che scrivono delle periferie. Ecco, rispetto alla forte territorialità che contraddistingue la lingua e la narrazione noir della letteratura italiana, anche europea, no? Lei ce l'ha appena spiegato. Sì. Noi possiamo dire che questa produzione statunitense oppure americana, più in generale in lingua inglese, è, non so se la riduciamo, ma in questo senso meno interessante?
No, perché in realtà, se pensate agli americani, quelli che raccontano Boston, quelli che raccontano la Louisiana, quelli che raccontano New York, sono diversi. Tenete presente che il noir negli Stati Uniti nasce come evoluzione del western, che era il racconto della frontiera, insomma dei grandi spazi. Quando nascono le prime città, questo tipo di racconto entra nelle città, e se uno sta in alcune regioni degli Stati Uniti, vi faccio l'esempio della Louisiana o del Texas profondo, dove stanno James Lee Burke e Joe R. Lansdale, ma scrivono in maniera molto diversa da James Ellroy, che vive a Los Angeles, e scrivono in maniera molto diversa da Jeffrey Deaver, che scrive a New York. Allora, Jeffrey Deaver è più abituato a scrivere dei thriller con i colpi di scena di un certo tipo, e magari è più vicino a certi investigatori classici, il suo Lincoln Rhyme, che è una macchina pensante come Nero Wolfe. Ma se pensate a Leonard Pine, cioè a Ape Leonard, che sono i due protagonisti della serie di Lansdale, sono uno un afroamericano e l'altro un uomo bianco che va a raccogliere le rose, quindi parlano come le persone che stanno nei campi di rose o che lavorano nelle fabbriche, quindi anche lì la differenza si sente. Se leggete Dennis Lehane, che racconta Boston, lui non racconta la Boston dei ricchi, racconta la Boston delle periferie. E se andate a leggere due classici, insomma, come Raymond Chandler e Dashiell Hammett, anche loro hanno una caratterizzazione sia linguistica sia narrativa territoriale che è molto diversa dagli altri. È ovvio che spesso noi però leggiamo della narrativa che arriva dagli Stati Uniti che ci pare tutto uguale, perché sempre, non so, l'ispettore, il detective, sì, la squadra, allora in quel caso lì la vediamo tutto uguale, però se noi andiamo a vedere quella più sociale, è quella che si modifica di più, perché sennò la stessa cosa la sentiremmo anche rispetto agli inglesi. Quelli che per un certo periodo ci sono sembrati più esotici e ci hanno raccontato il loro mondo, che per noi era un viaggio, sono stati gli scandinavi, no? Perché dopo il successo di Stieg Larsson, di Uomini che odiano le donne, abbiamo letto Camilla Läckberg, abbiamo letto Jo Nesbø, siamo andati a recuperare Mankell, però anche tutti questi narratori apparentemente ci potrebbero sembrare uguali. In realtà il mare raccontato da Mankell è molto diverso dalle storie delle isole che ci racconta la Läckberg. Non è lo stesso universo, e anzi più tu hai un universo speciale, più la gente si diverte a andarci, perché è un viaggio che gli permette. Tra l'altro, se fate una mappa gigantesca di tutte le città del mondo, praticamente non ce n'è una che non abbia un detective. Infatti è impressionante, poi ce ne sono alcune tipo Parigi o Londra che ce ne hanno tantissimi, no? Anche la mia stessa Milano o Napoli, e però sul territorio i detective con le loro storie che riguardano l'ingiustizia raccontano il territorio. La mia amica May Siovall diceva che secondo lei in Svezia c'erano più detective immaginari che non detective reali e delitti reali, perché è un modo per raccontare il paese, viaggiare, scoprirlo, insomma usando un meccanismo narrativo che piace ai lettori.
E noi la ringraziamo molto. Grazie molte al direttore artistico di Tutti i colori del giallo, Luca Crovi, per queste sue considerazioni. Grazie.
Grazie a voi, vi aspetto a Marsaglia nei prossimi giorni.